È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Batussi. Facciamo studiare i Batussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete.
In classe, eccoci qua di nuovo alle 20:33. Buonasera, l'avete sentita? Ha occupato la radio stasera. È arrivata alle 6, alle 18, no, alle 6 stamattina. Alle 6 stamattina forse dormiva, ma alle 18 Lara Pipitone ha occupato Radio Popolare.
Il resto mancato settimana scorsa, dovevo recuperare.
E resti quanto tempo adesso?
No, verso le 22 posso andarmene.
Ah, non la occupi tanto.
Qualche ora.
Ma fai una festa anche tu? Fai un party?
Beh, no, adesso,
due ore, tre
no,
ore.
No, parti adesso un po' troppo presto. Dovrei ragionarci, pensare, capire se ci sono, come dire, se può essere una finale per dopo qualche
vabbè, giorno. No, un'occupazione un po' light, un'occupazione un po'...
Sì, non disturba nessuno.
Che non ha occupato mai una scuola, c'è anche il nostro regista, Filippo Paratti, quando c'è gli scioperi stava a casa a dormire, capito? Cioè... che è la sua grande passione, tra l'altro, dormire. Devo dire che anch'io, quando c'erano gli scioperi a crema, cioè, mi seccava un po', ma non per niente. Se
fosse... Gli scioperi dei mezzi, gli scioperi
no,
dei
no, gli scioperi degli studenti, perché stasera parliamo di occupazioni.
Stavi a casa?
Io stavo a casa a dormire, sì, ma per una questione meteorologica.
Io sono stata molto attiva.
Se avessero fatto lo sciopero a Palermo e io fossi stato permitato, sarei andato in piazza. Ma alle 8 del mattino con la nebbia, Dio santo, cioè andare in piazza, mi giravo e dicevo, vabbè, lasciali andare loro. Cioè, c'era il famoso Cellola, che ha fatto, non so quanti giorni di scuola ha fatto, perché erano più quelli che stava
fuori
in piazza a organizzare queste cose. Si ascolta, ciao Cellola, che è uno che ascolta. Credo Radio Popolare. Insomma, noi stasera parliamo di occupazioni perché Roma, le scuole di Roma sono tutte occupate, tutte magari no, però tante sono occupate, ma davvero tante, eh? Avete sentito del liceo Virgilio, dove i ragazzi hanno occupato e la preside e i professori, il collegio docenti ha deciso di fare la contromanifestazione, e allora lì sono intervenuti i genitori
200
che...
hanno firmato,
esatto,
ho letto,
esatto,
e tre esatto. Studenti accompagnati dai genitori.
Esatto, e i genitori sono andati però a difendere i ragazzi, perché hanno detto, ma i ragazzi hanno diritto a occupare, eccetera, eccetera. Sono genitori che, cioè io conosco genitori che mettono il preservativo sul comodino del figlio, no? Così se devono scopare c'hanno il preservativo, no? Ma fagli fare i studenti, se devono occupare non è che devi andare a rompere veramente, c'ho questi genitori che fanno la vaglia fanno, cioè io veramente lo trovo, però anche questo tema dell'occupazione è interessante, però parentesi, perché stasera vi lancio anche un lancio già la trasmissione della settimana prossima, lanciamo, perché settimana prossima con la professoressa Pipitone, e stasera tanto non c'è lo zio Daniele, non c'è il filosofo da
tanto, abbandonati a noi stessi.
Siamo abbandonati a noi stessi. Salutiamo lo zio Daniele, salutiamo Giulia, salutiamo anche il filosofo Taro, stasera occupato con le donne, non lo so stasera dov'è, noi settimana prossima però faremo una puntata a favore, non dico contro, a favore dell'arte.
Sì.
perché durante questo periodo natalizio invece spesso, mi diceva Lara Pipitone, alle scuole primarie, non alle medie, alle medie questa
no,
cosa sparisce,
sono un po' di obrobrietti, diciamo così.
alle elementari fanno i famosi lavoretti di Natale con i glitter si dice, giusto? Prima me l'ha insegnato.
Ma le medie... Io non ho visto nulla, non mi viene neanche in mente.
La bella, la piglia, quella lì, oppure ho visto un anno che c'era un vasetto di quelli lì del pomodori, ho detto Gesù bambino, l'acqua, il polistirolo che se lo giravi faceva la neve e questo Gesù bambino che sembrava abortito dentro questo vasetto. Insomma, ho visto delle robe negli anni veramente obbrobriose.
Ma in prima e seconda forse... Terza, non lo so.
No, no, tutte le fanno. Dalla prima alla quinta devono fare un alberello di Natale, che ne so, qualcosa si devono inventare, ritagliano, fanno un mese a ritagliare, no?
Ad appendere,
chiaro, non ci deve essere un fiocco di neve. Allora, la settimana prossima parleremo di lavoretti e recite di Natale, contro i lavoretti e contro le recite di Natale, a favore dell'arte invece, ok? Se avete dei lavoretti, se siete genitori, se siete insegnanti all'ascolto, se siete bambini magari, ok? Se qualche bambino all'ascolto, magari qualche ragazza, e vedete questa settimana un obbrobrio, un mostro, perché io voglio fare la raccolta, la mostra dei mostri.
Segnatevi questa mail.
Esatto, la mail.
È corta.
Allora, mandate una foto, no, ma non stiamo scherzando stavolta davvero.
No, è seria, fatto, seria.
Cioè, seri siamo. Mandate una mail a che schifo i lavoretti di Natale @gmail.com. Ripeto, che schifo i lavoretti di Natale @gmail.com. È facile, ok? Che schifo i lavoretti di Natale.
Tutto attaccato,
minuscolo. @gmail.com. Se ce li mandate, noi poi raccontiamo i vostri lavoretti obbrobriosi che avete raccolto in giro per le scuole, i mostri che trovate insomma in giro.
Ci divertiamo un po' prima
e vediamo un po'. Io ve ne porterò qualcuno e vediamo un po' cosa succede. Che schifo i lavoretti di Natale. @gmail.com, oppure andate su Facebook, cercate Lara Pipitone, oppure cercate me e ce li mandate anche via Facebook. E stasera invece, se volete dire la vostra sulle occupazioni, torniamo lì. 0233 001 001, oppure i vostri SMS, Telegram eccetera, 331 62 14013, oppure diretta @popolarenetwork.it. perché la questione occupazioni è questa. Allora, io dico, Lara, occupare da sempre si è fatto,
sì.
È un inno, un rito di passaggio, anche quello dell'occupazione,
certo.
Cioè, come si dice che la maturità è un rito di passaggio, anche l'occupazione è un rito di passaggio, un momento in cui i ragazzi prendono una posizione che è politica, prendono una posizione, cioè a me pare anche bello questo. Quando però l'occupazione diventa fare cazzeggio, diciamoci chiaramente, qualcuno cazzeggia invece di fare occupazione, cazzeggia, cioè allora lì non mi va più bene. Che ne so, al Virgilio adesso questa settimana stanno organizzando il party col DJ set, 3 euro di ingresso per gli studenti di altri istituti, a me non sta bene.
Secondo me è complesso, nel senso che sono d'accordo che sia un rito di passaggio e secondo me è anche abbastanza necessario, cioè un modo per gli studenti per dire...
Sì, ma parti lo fai casa tua, perché devi farlo?
No, parti ci arrivo. Intanto è un modo per dire, come dire, cerchiamo di organizzare noi stessi qualcosa, e qualcosa stanno dicendo agli adulti.
Mm.
E gli adulti spesso non ascoltano.
No.
Sul party sono d'accordo soprattutto nel non aprire agli esterni, perché insomma sono successi sempre dei gran casini.
Sì,
però non vorrei che fosse strumentale questo racconto del party, cioè c'è il party ma c'è stato anche altro. Poi possiamo dire che, chiaro, se sono lì devono fare politica e il party chi se ne frega, si ascolta la musica a casa loro. A me sembra anche naturale che dopo una giornata di incontri, di assemblee, di riflessioni, non dico un party, un po' di musica
No, sì. Un po' di musica sì, ma il party, cioè, so, quando fai lo sciopero della fame, fai lo sciopero della fame, non è che la sera fai il party, perché ecco, hai voglia di ascoltare,
certo,
la musica.
Certo, però non dai 15
anni. Io ho fatto lo sciopero della fame davanti all'ufficio scolastico provinciale e alla sera stavo sui gradini e dormivo sui gradini, punto, non è che
Alex,
mettevo la musica.
È sempre un po' così, sono sempre gli adulti che dicono, no, dovresti fare, cioè va bene fare l'occupazione, però fino a un certo punto.
Però fai così. Però
allora,
fai così.
È chiaro che probabilmente i ragazzi non hanno ben consapevolezza anche del fatto che potrebbe essere un reato occupare, no, degli immobili.
In realtà
per
su questo attenzione, su questo è molto chiara la legge, perché l'occupazione di scuole non concretizza il reato di invasione di terreni o edifici, secondo l'articolo 633 del codice penale.
Perché la scuola in qualche modo è degli studenti anche, giusto?
Esatto, esatto, perché la Corte di Cassazione ha detto che appunto la scuola è anche degli studenti, deve scaturire appunto, fa presente appunto questo aspetto qua, e in più l'occupazione è tale quando diventa duratura. Ma qui quanto duratura? Chi è che lo stabilisce, insomma?
Certo.
E la Corte di Cassazione nel 2000 ha detto non c'è reato, leggo testuale, di invasione, perché l'edificio scolastico, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti. Tuttavia, potrebbe ricorrere il reato di interruzione di pubblico servizio.
Ok, infatti credo che la preside è questo, no?
Almeno se si impedisce appunto lo svolgimento delle lezioni, e violenza privata addirittura nel caso che venga impedito l'accesso nella scuola a chi ha diritto di entrare. E lì è successo che la preside è andata insieme a dei docenti, noi ne sentiremo uno tra poco stasera, insomma, a protestare contro i ragazzi, no? Mi pare un po' paradossale, insomma, cioè, ma fatti i cavoli tuoi, stai in ufficio, fa quello che devi
uno
fare,
fatti i cavoli
se
tuoi.
Ti fanno entrare, stai lì, punto, fine, farai lo dirai che non sei d'accordo, ma perché devi andare anche tu a manifestare adesso? Cioè,
no, ma poi, voglio dire, secondo me il concetto è un po' uno, no? I docenti o gli adulti sono sempre lì che condannano e giudicano. Che,
poi se rompono, allora è giusto che paghi.
Quello indubbiamente, però voglio dire, i docenti fanno parte della scuola?
Se tu rompi, certo, i docenti fanno parte della scuola.
E perché si pongono spesso come estranei al mondo della scuola?
No, certo, che a me sembra, certo. I docenti dovrebbero essere i primi che sostengono magari invece l'occupazione. Anche,
e poi anche durante le autogestioni, io ho avuto tanti racconti di Milano, non è che i docenti poi partecipano così tanto,
no,
eh? Cioè,
no,
ragazzi
no,
chiamano,
no, no, ma magari però attenzione,
esterni.
Sono anche i ragazzi che non vogliono i loro docenti,
talvolta sì,
partecipano,
vuol dire che c'è un problema, ragazzi,
c'è un
serio
problema, certo, c'è un problema anche.
Quindi,
perché per esempio noi tra poco ascolteremo un ragazzo di cui non posso farvi il nome, perché lui mi ha chiesto di essere ascoltato nell'anonimato, e per fare questa trasmissione molti mi avevano chiesto l'anonimato. Allora, se nel 2024 dei ragazzi in Italia, dove c'è la democrazia, chiedono l'anonimato, io dico o sono tutti delinquenti che hanno combinato qualcosa, poi sentiremo, glielo chiederò cosa ha combinato per essere...
oppure qualcuno che se la prende sul personale.
Oppure appunto hanno paura di ritorsioni come quella della bocciatura, perché appunto Valditara ha introdotto il voto in condotta e tac, ti arriva la bocciatura.
Sì.
Però è grave questo
gravissimo,
è gravissimo, questo è gravissimo, non è più da democrazia questo non è più da... Se un ragazzo non ha combinato nulla e semplicemente ha una denuncia per interruzione di pubblico servizio, va bene la denuncia, se la piglia, se la porta a casa, la affronta, eccetera eccetera, ma se c'è dell'altro che ha paura di ritorsioni tipo la bocciatura,
non significa il voto di comportamento in classe, che appunto non è una semplice condotta, il voto di comportamento dovrebbe tener conto di...
Abbiamo chiacchierato troppo, però appunto, però volevamo spiegare un po' il contesto, la situazione, appunto, perché non è facile da spiegare. Se volete dirci la vostra, 0233 001 001, avete occupato voi nella vostra vita? E i vostri figli occupano? A Milano mi hanno detto che va di moda occupare a febbraio, per esempio, perché a febbraio? E poi voi che ne pensate? È giusto che i genitori scendano in piazza, insomma, su questa questione delle occupazioni? A difendere i ragazzi, tra l'altro è giusto che la preside sia andata in piazza contro i ragazzi? Insomma, diteci la vostra, diteci cosa ne pensate, 0233 001 001 oppure gli SMS. Ehi, ciao mia nonna.
SMS.
Ecco, 331 62 14 013, oppure diretta @popolarenetwork.it. Vi ricordo che se ci mandate i vostri lavoretti, quelli dei figli, dei nipoti, eccetera, i mostri. Che schifo, i lavoretti di Natale, @gmail.com, noi li raccogliamo e settimana prossima gli facciamo il culo a quelli che fanno i lavoretti di Natale. Adesso invece vi facciamo sentire De André.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
In classe, tutti in classe, 20:49, occupazioni, occupiamo le scuole. No, non è un invito a occupare le scuole, ma stiamo parlando di occupazioni scolastiche. E ci scrive qualcuno, vero Lara?
Sì, allora, ci scrive Ale, dice: fossi in voi non mi dilungherei troppo sul fatto che l'occupazione non è ancora un reato, che poi chi ci governa ci mette un attimo a rimediare. E poi ci scrive Nicola e ci dice: il primo sabato di primavera facevamo sciopero per il diritto al cazzeggio, come lo chiami con disprezzo. Invece i ragazzi hanno diritto al tempo libero dal dovere, esattamente come noi adulti.
No, ma per l'amor del cielo, che il sabato dovrebbe essere una decisione presa anche dai ragazzi, non solo dagli adulti, anche dai ragazzi. Questa questione della scuola a 5 giorni, 6 giorni dovrebbe essere presa anche dai ragazzi. Poi che qualcuno cazzeggi,
questo è indubbio, ma questo
qualcuno cazzeggio, cazzeggiato anch'io, lo dico, a 50 anni lo dico, cazzeggiato, cioè quando c'erano gli scioperi cazzeggiavo e non era proprio così, diciamo, educativo che cazzeggiassi, ok? Però ho cazzeggiato anch'io, cioè, non ho problemi a dire quello che ho fatto nella vita, insomma, figuriamoci i problemi. Abbiamo al telefono invece uno studente di Roma, di cui non faremo il nome, nemmeno il cognome, nemmeno il soprannome. Ciao.
Ciao, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Allora, intanto spiegaci perché tu hai chiesto di essere ascoltato nell'anonimato.
Allora, diciamo che stiamo vivendo delle situazioni un po' complesse anche nella nostra scuola e, diciamo, in vista di provvedimenti disciplinari ed eventuali altri approfondimenti legali, sarebbe meglio, insomma, mantenere l'anonimato e parlare in generale delle questioni, ovviamente. Le vediamo, insomma, anche da questa mia prima...
Sì.
Costellazione, la situazione un po' tesa che c'è in tutte le scuole romane in realtà che hanno occupato, sì.
E però a me preoccupa tantissimo questa cosa che Tu non hai fatto nessun reato, ok? Perché occupare la scuola non è un reato, tranne quello di interruzione del pubblico servizio. Eventualmente ti possono fare un 340 del codice penale. Se avete impedito il regolare svolgimento delle elezioni, ma io percepisco che voi avete paura più che altro del voto di condotta, se ben capito.
Allora, diciamo sì, è una questione molto complessa ed è una cosa che sentono moltissimi studenti anche di altre scuole romane con cui io spesso, insomma, sono in contatto, ci sentiamo. Sicuramente il voto in condotta è particolarmente preponderante e pesa moltissimo nelle valutazioni che diciamo fanno i ragazzi prima di occupare una scuola, soprattutto con il fatto delle nuove linee guida di Val di Tara e di tutto l'assetto che ha questo governo su questo tema delle occupazioni in generale, sulla repressività in generale che mostra, porta i ragazzi spesso a tirarsi indietro, a non riuscire a partecipare o a dover utilizzare come dire, metodi d'occupazione che gli permettono di tutelarsi meglio a livello, nel livello pratico del legale.
Cioè voi però avete paura che dopodomani, dico che quando finite l'occupazione, un bel consiglio di classe vi danno un bel 5 in condotta e così hai la bocciatura.
Esattamente, è una cosa sentita dai ragazzi, soprattutto in generale, una cosa che percepisco non solo nella mia scuola ma un po' dovunque.
Tu mi garantisci che non hai distrutto nessun bagno, non hai buttato giù nessuna porta, no, non hai picchiato nessuno studente che voleva entrare a scuola?
Ma assolutamente.
Ma scusa, invece io vorrei capire, poi magari ci racconti anche del perché avete occupato, ma è realistica questa cosa che dici? Cioè, come dire, la bocciatura, il 5 in condotta, c'era anche gli altri anni, è cambiato il valore, no? Quest'anno. Allora mi chiedo, paura di ritorsioni, avete paura, c'è questo clima orribile, mi sembra, perché è realistica? Cioè i docenti utilizzano strumentalmente talvolta, secondo te, il voto di comportamento?
Allora, sicuramente bisogna sempre fare un distinguo, cioè ci sono docenti illuminati comprendono le necessità e docenti e dirigenti che invece fanno l'opposto. Non abbiamo avuto ancora casi, dico su Roma, di chiusa a conoscenza di bocciature per questo 5 in condotta, insomma per un'occupazione, ma sicuramente c'è anche il tema che il 5 in condotta viene messo al primo trimestre e non al pentamestre.
Perché
al pentamestre
le pagelle invece,
il voto in condotta è semplicemente abbassato.
Certo, non ci sono ancora, cioè ci saranno brevi.
Esattamente.
No? Per cui...
sì, sono quelle del trimestre, sono quelle brevi. Ci saranno a breve,
però c'è un clima di paura, ecco, questo a me sconvolge, no? Che voi, perché non sei l'unico, sai, io ti ringrazio davvero di aver accettato, perché molti invece hanno detto di no proprio perché c'era un clima di paura. Allora io, che ci sia questa paura del preside, mi fa veramente schifo, mi fa vomitare. Che ci sia paura di dover protestare, di poter protestare, mi fa vomitare, perché siamo come l'Iran, cioè dico, adesso io voglio esagero, lo so, però dico, sto roba a me fa però, pensare all'Iran.
Però significa che è un nodo, no? Immagino che anche questa...
Sì, ma è sicuramente una pressione che noi abbiamo, ma non abbiamo a livello di scuola, ma in generale, cioè che abbiamo sì, sicuramente anche a livello della scuola, ma che si presenta in generale con questo, diciamo, dalle riforme recenti che hanno fatto la scuola, in cui il preside diventa sempre più un po' un capo aziendale.
Certo,
no?
hai ragione.
Anche facciarsi con uno sceriffo.
Hai ragionissimo, i presidi sono sceriffi per voi e anche per i maestri. Io sono anche un insegnante, anche Lara, e sono anche per noi degli sceriffi, perché quando fanno un provvedimento disciplinare tu non puoi dirgli nulla. Nulla, cioè finisci come Raimo, gli è successo che ha preso appunto, non c'è veramente sceriffi, è veramente.
E poi eventualmente per rifare ricorsi bisogna poi andare a fare appelli al tribunale.
Più loro hanno l'avvocatura di Stato e invece tu devi spendere i soldi, quindi è veramente sproporzionata questa cosa. Senti, ma cosa avete fatto durante l'occupazione e da quanti giorni occupate?
Allora, in realtà l'occupazione è già finita e è stata un'occupazione di una settimana in cui sono stati proposti diversi corsi ed attività e sicuramente anche di stampo strettamente politico di formazione sui temi, e questo è quello che succede in realtà un po' a tutte le scuole occupate, cioè si tende a privilegiare la formazione politica, soprattutto cercando di rimarcare anche il documento politico di una scuola che occupa, e allo stesso tempo poi spesso c'è anche necessità di darci momenti di socialità.
Senti, ma dimmi la verità, c'è anche chi lo fa per cazzeggio, come io dico io, cioè perché io per esempio, dico sinceramente, quando c'era lo sciopero stavo a letto, ok, non mi ha fatto un cazzo, lo dico con molta sincerità, insomma, anche perché c'era la nebbia, crema, media, zarmi alle 8 del mattino.
Beh, ma a Roma no.
No, a Roma no, sono più fortunati, certo, a Roma sono più fortunati.
Sì, è vero.
Quindi c'è stata partecipazione, eh?
C'è stata partecipazione, ma la vediamo anche nelle piazze, insomma, nelle manifestazioni, c'è tanta partecipazione. Poi c'è sicuramente qualcuno che si va a trascinare e che non ha una grande consapevolezza politica, ma effettivamente se ci pensiamo l'occupazione, la piazza, la manifestazione sono momenti anche nei quali tu puoi effettivamente formarti, sensibilizzarti. Certo. Ok, questo è successo anche nel caso nostro, ma come in tanti altri.
Quindi produttiva secondo te è stata? Nel senso, siete, non so...
Cioè, vi ha dato qualcosa, vi ha dato qualcosa, è servita, oppure come dice Vanditare, un rito stanco, illegittimo e dannoso. Intanto voi avete rotto qualcosa, qualcuno ha rotto qualcosa?
No, non ci sono stati danni, okay. Sull'essere servita sicuramente dal punto di vista
di crescita politico,
sì, di crescita, sì. Certo. Sì, sicuramente sì.
Beh, anche perché si è diffusa abbastanza macchia d'olio, no? Dopo di voi, quindi esatto. Come dire, senti, una voce l'avete avuta.
Che dici di quelle mamme di quei papà che hanno rotto i coglioni, quelli del Virgilio, andando a difenderli? Cioè a me pare un po' la roba fuori di testa, però, che mamma e papà
Sicuramente devono difendere. Controproducente. Lo stesso fatto che bisogna avere, al di là delle proprie opinioni su una questione come l'occupazione, bisogna avere un grande rispetto per questo atto, secondo me, a prescindere dalla propria opinione. Certo. E in quel momento quella risposta è sicuramente una mancanza di rispetto grande che si può avere nei confronti di una scuola che poi sta con degli studenti occupanti, soprattutto nel momento nel quale i genitori, dobbiamo anche dircelo, ormai la scuola, il liceo attraversa ragazzi che hanno anche
19
anni, quindi insomma avrebbe anche senso che piano piano, no, ci fosse un distacco anche legittimo e che si intervenisse direttamente con gli studenti e si derogasse in quel frangente, sì.
Ma poi, scusa, prego, una cosa, era una riflessione che facevamo prima, ma è la cosa che più ha impressionato, anche da docente, io ho insegnato anche alle scuole superiori, è proprio questa, come dire, presa di distacco totale. Poi posso non essere d'accordo, ma protestare contro significa come essere estranei, no, al mondo della scuola, i docenti e la preside sono interni, quindi a me questa cosa che non so se capisci cosa voglio dire, cioè è proprio un distaccarsi, distacco. oltre che giudicare, condannare, questo lo posso fare, come dire, parlando con i studenti, lo dico anche mi pare, però ecco, manifestare contro è come se io non c'entrassi nulla, io docente, io preside, non c'entro nulla e sono guardo dal di fuori quando fai parte del mondo della scuola. Ecco, quindi quello che stona tantissimo per me è proprio questo. E...
Allora, in realtà noi abbiamo avuto casi su Roma, sempre di esperienze che ti racconto su Roma, abbiamo avuto casi interessanti di docenti che si sono attivati a favore, no? Cercando di sopportare che scendono in piazza con i ragazzi, e tanti altri casi infelici nei quali invece c'è stata una grande, grande, grande voglia di rimanere contro, di limitare e non parlare poi del lato politico dell'occupazione, che spesso viene messo in secondo piano al gesto in sé.
Certo.
Tant'è che spesso i docenti e la dirigenza neanche si esprimono nelle scuole occupate in merito al documento politico, ma direttamente sull'atto e basta. Certo. Questo è un fenomeno che poi è diventato sempre più, anche con le linee guida del governo, sono convinto sia sempre più evidente.
No, ma poi a me pare esagerato, anche leggevo qui, poi dico, quelli del collettivo del Virgilio, ho tentato di contattarli, non mi hanno cagato e mi dispiace, perché secondo me su Instagram gli studenti dovrebbero comunicare con i media molto di più. Però il fatto che al Virgilio, per esempio, il 4 dicembre sia stata irrogata una sospensione di 10 giorni nei confronti di un ragazzo del collettivo del Virgilio perché nell'ambito di un'iniziativa dove hanno bruciato dato fuoco l'immagine del primo ministro israeliano Netanyahu, hanno individuato questo tizio, a me pare esagerato, ecco, andare a sospendere un ragazzo, cioè ci sono altre cose da fare di fronte a un ragazzo che fa un'azione di questo tipo. Magari lo prendi e fai un dibattito con lui proprio sulla questione israelo-palestinese.
Ma poi la cosa,
non lo sospendi.
Cosa c'entra la scuola all'interno?
Io sono perfettamente d'accordo, ma anche perché se...
No, ho fatto scuola, nel cortile della scuola.
Ah, okay.
Nel cortile della scuola. Però se uno brucia quella roba lì, cioè, trovi l'occasione per educare.
Certo.
Non è che lo sospendi.
Bravi, sono perfettamente d'accordo. Fra l'altro noi abbiamo uno strumento che è quello dell'educazione civica, che avrebbe, diciamo, questo obiettivo di educazione ai principi che tutti possiamo condividere di valori morali e sociali, che però in questi anni non viene utilizzato, cioè viene utilizzata la sospensione, che non è uno strumento rieducativo.
No, sono d'accordo.
Come dire, legge punizione.
Esattamente, non funziona. Sembra più un provvedimento punitivo che disciplinare.
No, sono d'accordo. Veramente è un clima che sicuramente non mi fa piacere. Tu sei stato che molto sincero stasera nel dirci che qualcuno cazzeggia, eccetera. Ah no, ti volevo chiedere. Senti un po', ma questa... qualcuno mi diceva, un professore del Virgilio che sentiremo tra poco, che è anche un po' una questione però di classe sociale. Io dico con questo ragazzo che sentite, che ha chiesto anonimato e che rispettiamo, non ci conosciamo, quindi io non so neanche se lui sia della classe sociale alta, media, bassa, foto un cazzo, però lo dicevano, insomma, mi dicevano che è un po' una roba da borghesetti di Roma, questa roba dell'occupazione.
Ma non è vero. Ma nel senso, guarda, come su Roma occupano le scuole del centro, che dovrebbero avere un'utenza più, altolocata, occupano le scuole della periferia, e soprattutto poi c'è una differenza sostanziale nella quale la scuola di periferia non solo occupa spesso con un documento politico costruito ed impostato generale, ma aggiunge anche la propria questione sociale e personale della scuola. Cioè io penso al liceo Cullace, che ha occupato soprattutto perché stanno avendo in questo momento un problema gigante con l'edilizia scolastica e con gli enti predisposti, e quindi hanno occupato anche con protesta a questo. Certo. E lo strumento dell'occupazione, anzi forse è addirittura più sensato nel momento nel quale questa cosa avviene nelle periferie, e succede anche il liceo Kant, che nella periferia di Roma ha occupato, quindi potrei fare esempi e potremmo andare avanti per ore su questi esempi. Non penso sia una cosa da borghesi. Quello che sicuramente va detto è che richiede l'occupazione in generale come anche un'autogestione, in realtà, cioè come anche un'organizzazione alternativa che non sia un reato a livello strettamente legale, una grande partecipazione in termini di sensibilità anche politica, e questo magari avviene a Roma perché siamo la capitale, però penso che ci sono tantissime scuole anche in giro per l'Italia che occupano, che non sono
Milano,
non sono
avviene la capitale.
Milano, sì.
Tanto,
Milano, Napoli, Bologna, Torino.
Sì, nelle città forse è più diffuso.
Sì, è più sentito. Vai a Treviglio, non occupa un cazzo di nessuno. Vai a Crema, dove abitiamo io il regista, non occupa un cazzo di nessuno. Ecco.
No?
Cioè,
c'è
una sensibilità d'altro canto diversa dalla metropoli rispetto alle periferie del paese. Dico, per un tema, se vai, che ne so, a Enna, magari non occupa un cazzo di nessuno, pur essendo una città abbastanza grande.
Magari a Palermo. No,
dell'entroterra, sì, a Palermo, sì. E quindi, insomma, è un tema proprio di ne parlavo anche prima, rispetto a un dato OCSE che è uscito oggi sull'analfabetismo di ritorno, è un tema culturale. Grazie di essere rimasto con noi.
Grazie
soprattutto
voi,
per la tua sincerità e franchezza, ci hai aiutato a capire meglio questo fenomeno.
Buon lavoro a te.
Ciao. Allora, ci scrive Simone: occupare è giusto se ci sono lotte da portare avanti. Tra l'89 e il 95
parla dell'università, però
a Milano ci sono state varie occupazioni in università, erano anche occasioni di socialità, alle varie feste si andava per conoscerci meglio anche se non facevi parte della facoltà occupata. Cioè, se volevi dire che tu hai trovato la donna all'università, insomma, con le feste, no, sto scherzando, poi se l'hai fatto, anzi ben venga, cioè dell'altra occupazione. Io me la sono sempre immaginato un po' così, l'occupazione universitaria, un posto dove cuccare, capito? Cioè, quindi
anche io ho partecipato qualche giorno.
Cuccato?
Quel...
Tuo marito è...
No, mio marito
non l'hai cuccato
no,
lì, tuo marito.
Zero.
No,
vabbè, me la ricordo, ma era un po' triste.
Un po' triste, te la ricordi? Sei sfigata però, se ti ricordi.
No, era triste,
triste
nel senso che, sai, statale, alla fine dell'occupazione non c'era tanta gente, no? Per cui si vedeva molto chiaramente il gruppo che partecipava e tanti che passavano indifferenti.
Io proprio.
Immagino, poi alcune assemblee, alcune cose sono state interessanti, però mi ricordo che era molto più chiaro che non in una struttura scolastica, no? di scuole superiori, vedere questa differenza enorme tra un gruppo e tutti gli altri che passavano.
Vabbè. Bello questo ricordo di Lara Pipitone, dei tempi universitari. Dell'89.
Poi sono andata a Bologna, però.
Poi sei andata a Bologna, dove occupavi le scuole?
No, Bologna, no.
Occupavi?
No.
No, non occupavi.
Bologna studiavo.
Fatto la brava, studiavo, adesso è una parola grossa, studiavo. E come una bambina una volta gli ho detto, mentre eravamo in gita a Crema, gli ho detto ai miei ragazzi, questa è la scuola che ha fatto il maestro, e guardavo l'edificio del Magistrali di Crema, e mi ha guardato e mi ha detto, in realtà... Non sei mai andato a studiare lì, andavi, ma non andavi a studiare. Davina, grande, Angelica numero uno. 0233 001 001, se ci volete chiamare, ci chiamate nessuno stasera, perché probabilmente non ve ne fotte niente di questo tema, ok? Perché spesso invece quando tiriamo fuori dei temi molto più leggeri, molto più, allora chiamate in tantissimi, questo è un tema serissimo.
Ma è che è curioso?
Questo, no, lo diciamo apertamente.
Anche
cioè, interessante
sessuale,
come,
mi ricordo.
Certo, è interessante come Radio Popolare, che ha un pubblico intelligente, un pubblico su questi temi, che sono dei temi che coinvolgono i nostri ragazzi, che coinvolgono la scuola, che coinvolgono la politica, che zitti tutti, perché qui ecco di occupazione se ne fotte niente, tanto riguarda i ragazzi, che cazzo ce ne frega, no? Non è che hanno loro le sospensioni, non ce ne frega mica niente, non è che, cioè veramente, non dite niente.
Forse anche da parte dei docenti.
Dite, non docenti, figurati, no, zitti, muti, perché poi se la preside ascolta, magari, ho detto qualcosa a favore dell'occupazione,
muti. È curioso.
Certo, voglio vederlo, io docente che stasera interviene e mi dice che è a favore dell'occupazione. Enrico, però, seguo la vostra trasmissione. Scusate, dice Enrico, cosa dice Enrico? Seguo la vostra trasmissione con piacere, e però a me sfugge poi una parte del messaggio.
L'occupazione è una cosa che, dice, perché continuate a ripetere che è un'occasione per cazzeggiare, per cuccare? L'occupazione è una cosa che richiede impegno, sforzo, dedizione, dibattiti e rischi, anche di ripicca dal punto di vista disciplinare. Ma noi non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che qualcuno sicuramente cazzeggia, ma mi sembra che abbiamo dato, come dire, importanza all'occupazione come un momento in cui gli studenti cercano di conquistarsi la propria voce.
Sì, dice, quando non addirittura ripicca dal punto di vista disciplinare, quando non addirittura fisico, perché magari i collettivi di destra vengono a minacciarti con la forza. Secondo me insistere sugli aspetti ludici o continuare a ripetere che tu stavi a casa a dormire quando c'era sciopero non è corretto. Beh sì, ma sono io non corretto, io difendo in realtà lo sciopero, cioè sono io che ero un cazzaro e stavo a casa a dormire, Enrico. Quindi hai ragione, cioè nel senso, non è questo il valore di stare a casa a dormire. Io mi auguro che gli studenti lo facciano come Cornazzoni e vadano in piazza, anche con la nebbia.
E sicuramente è faticoso, perché è chiaro, devono organizzare loro, fare il servizio d'ordine, tenere organizzato, insomma, ma ovviamente è un gran lavoro. Se c'è la nebbia,
fa freddo. E i tempi c'erano anche il ghiaccio, e quindi faceva ancora più freddo, ti gelavano le dita, non avevo i guanti, e quindi era meglio stare a letto. Se mancava a te una motivazione politica, non è detto che manchi chi invece si impegna per organizzare e fare le occupazioni. Ma hai ragione, Enrico, assolutamente. Anzi, io avevo già delle idee politiche, a dir la verità, guarda, ai tempi, però fondamentalmente non me fregava niente, perché sapevo che non valeva un cazzo il mio sciopero, sapevo che non cambiava assolutamente niente, e quindi me ne stavo a letto. Ma non è questo l'atteggiamento da seguire. L'atteggiamento, secondo me, che dico adesso 50 anni, è ragazzi, fate occupazioni, occupate in maniera sana, non abbiate paura di fronte alle intimidazioni che arrivano dai docenti o dai dirigenti. L'occupazione può essere un rito di passaggio importante e un'occasione per riflettere sulla scuola, perché noi non ci fermiamo mai a riflettere sulla nostra scuola. Coinvolgete anche i vostri docenti, coinvolgete più persone possibili, lasciate a casa mamma e papà, quelli non devono rompere i coglioni.
No, infatti, mamma
e papà, parlatene magari a cena eccetera, però lasciateli a casa. Secondo me questa è sostanzialmente la mia posizione. Luigi
sta ancora scrivendo.
Sì, sta ancora scrivendo. Non mi stupisce che non chiami nessuno, anche chi ha occupato ha i suoi tempi. Perché Luigi non chiama nessuno? Perché chi ha occupato i suoi tempi non dovrebbe chiamare? Fammi capire, Luigi, mi interessa davvero il tuo punto di vista, quindi vai avanti a scrivere. Intanto noi ci ascoltiamo un pezzo veramente bello dei Nirvana.
Yeah.
Occupare, occupare. Cos'era lo slogan delle occupazioni, Lara?
Me lo ricordo.
Lo ricordi, anche tu, però.
10, 100, 1000 occupazioni.
10, 100, 1000 occupazioni.
Ma questa era vecchia, però, vecchia. Contro la scuola dei padroni. 10, 100, 1000 occupazioni.
Ah, anni questa 70, contro la questa, va bene, però. Va bene anche oggi, anche oggi c'è la scuola dei padroni. I nuovi padroni sono
nuovi
i presidi
padroni.
Oggi, sono i dirigenti scolastici, i nuovi padroni della scuola. Possono far tutto, possono fare tutto, tutto possono fare, non gli dice niente nessuno. Non ho paura a dirlo, ci sono anche dirigenti bravissimi con cui tanto di cappello,
hanno
che, si danno che si dannano l'anima, e però appunto, come dici tu, hanno gran potere e non è un potere disciplinato da nessuno. Ne parleremo qualche volta, ma intanto Luigi, che ci diceva prima non mi stupisce che non chiami nessuno, anche chi ha occupato i suoi tempi, dice chi ha occupato i suoi tempi si è dimenticato tutto e si è adeguato al clima generale, è tipico di molti boomers un po' rinnegati. Ma io temo che Luigi abbia proprio ragione, nel senso che non gliene fotte più nemmeno chi ha occupato, cioè ormai il clima questo qua... Il
ai ragazzi gliene fotte.
Ai ragazzi a quanto pare gliene fotte un po'.
Per fortuna.
Perlomeno ai ragazzi delle metropoli, abbiamo capito stasera.
Sì. I genitori non si capisce come la prendano. Cioè, interessa ai genitori, ma interessa far che
interessa difendere i loro figli. Interessa difendere i loro figli dalla preside che è data in piazza.
Ma quelli che vanno in piazza?
Ma quelli che vanno in piazza chi?
I genitori. Sono andati in piazza, no, o hanno solo firmato, non ho
capito
bene.
Hanno solo firmato, non sono andati in piazza, ma comunque adesso approfondiamo con il nostro professor Valerio Gigante, che è uno dei professori che è andato in piazza con la preside del Virgilio a protestare contro l'occupazione dei ragazzi del Virgilio, ed è molto interessante sentire la sua posizione. Professore, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Eccoci qua Valerio. Allora, tu sei accanto alla preside, tua preside del Virgilio, e... voi non siete d'accordo con l'occupazione dei ragazzi, ma perché siete andati persino in piazza a protestare?
Però posso fare solo una piccola precisazione, cioè, l'iniziativa della preside, era un'iniziativa discussa e votata in collegio dei docenti, perché a dispetto anche parzialmente di ciò che ho sentito prima, la scuola resta in parte, anche se ovviamente negli ultimi 25 anni le cose sono cambiate, soprattutto dal momento in cui il preside è diventato dirigente scolastico, ma la scuola resta in gran parte un'istituzione collegiale in cui le decisioni che riguardano la didattica vengono prese dal collegio docente.
Ma io ho molti dubbi su questo, Valerio, sono molto condizionata dal dirigente di turno.
Riguardano la gestione, l'amministrazione, l'aspetto economico, sono invece in capo al consiglio d'istituto.
Questo sulla carta,
io
non lo vedo questa cosa. Voi avete votato, bravi, benissimo, ma perché avete votato?
Che riguarda la scuola come altri luoghi di lavoro, se ci sono le norme che consentono collegialità e condivisione delle decisioni, poi
ma non le vedo poi applicate, io non le vedo applicate, ci sono collegi docenti dove non parla nessuno, dove parla solo il dirigente,
abbiamo sempre
dove parla
che
solo tu sarai fortunato
votate.
Che hai una dirigente brava che coinvolge tutti, ma però ci sono scuole dove il dirigente parla solo lui e gli altri ubbidiscono. Questa è la realtà.
Io insegno da 23 anni e ho girato diverse scuole, in tutte le scuole dove le norme non erano rispettate io ho fatto sentire la
bravo.
Mia voce.
E i tuoi colleghi venivano dietro? E i tuoi colleghi
me.
Ti venivano dietro? Tutti ti venivano
ma
dietro?
Sì, ma per chi? Alcune questioni chi? Sì, per altre no. Come
ah, per alcune questioni sì, per altre no. Vabbè, ma torniamo su questa questione dello sciopero. Perché questa
i tempi
del
sono
dirigente...
gli stessi per tutti, nella scuola come per la società,
ma per l'amor di Dio, però che i dirigenti che adesso i collegi docenti abbiano potere è una barzelletta. I collegi docenti hanno potere sulla carta.
Sì, alcuni è vero, non assolutizziamo tutto.
No, alcuni, la minoranza dei collegi docenti ha potere, la minoranza.
Questo non lo so, però io non ho capito, in collegio docenti avete votato... Che cosa non ho
abbiamo,
capito? Cosa.
Abbiamo discusso e votato quest'anno, perché noi l'occupazione l'abbiamo tutti gli anni, credo abbiamo fatto eccezione nel 2012 e il 2021
perché
quando c'è
dopo
stato...
Il
dopo, sì, no, 2020, mi scusi, dopo il lockdown...
E anche nelle scuole superiori di Milano, insomma, nelle grandi città. Ma
qual,
è
il qual è il problema per
abbiamo
voi che ragazzi occupano?
Abbiamo scelto di cercare di renderci visibili, cioè
ma qual è il problema che i ragazzi occupano?
Fare un
facci capire.
In piazza.
Facci capire qual è il problema.
Che indicasse il fatto che la scuola siamo che la scuola siamo anche noi. So che a lei sembra strano, ma la scuola è fatta degli studenti, è fatta dai docenti, è fatta dagli ATA, è fatta dal dirigente scolastico, è fatta dai genitori.
Quello che dicevamo.
L'idea che in un certo periodo dell'anno, che è sempre quello, gli studenti si barrichino dentro l'istituto pretendendo di essere l'unica voce della scuola e tagliando fuori tutte le altre componenti, a me dopo un po' di anni comincia a dar fastidio.
Perché ma non è un segno di maturità di questi ragazzi? Non è un segno di maturità di questi ragazzi?
Ma secondo me è un segno di... No, per me è un segno di
debolezza. Prendono in mano la situazione.
Ogni iniziativa, ogni lotta, ogni protesta, ogni rivendicazione si fa cercando l'unità, cercando di dialogare con le altre componenti del settore, dell'ambito in cui lavori. Non,
non
dicendo,
vi hanno,
faccio
non vi
tutto
hanno...
io... Voi non c'entrate nulla, voi siete la controparte. No, ogni anno no, anzi le dirò che noi invece cerchiamo esattamente di fare quello che le ho spiegato. A ogni inizio anno cerchiamo di vedere con gli studenti se è possibile trovare all'interno della scuola uno spazio, autogestione, cogestione, i nomi sono tantissimi e li abbiamo sempre presi in esame tutti, in cui interrompiamo la didattica tradizionale, discutiamo, approfondiamo, ma insieme tutto questo cerchiamo di metterlo in moto e poi sempre.
Però finora, finora se è andata così avete fallito tutti,
studenti.
Voi e anche gli studenti. Se
senta,
finora
guardi,
è andata così avete fallito
tutti.
Io non
so chi ha fallito, io so che insegno
se
da
l'obiettivo,
diversi anni.
Se l'obiettivo era questo.
Le occupazioni dei primi anni in cui c'erano assemblee infuocate di 300-400 studenti la mattina alla luce del sole che si concludevano con la decisione di occupare e la richiesta a docenti e personale di uscire a scuola. Negli ultimi anni, ma gli ultimi anni sono già diversi anni, le occupazioni sono fatte nottetempo da persone mascherate che non si palesano né durante né dopo.
E perché un ragazzo prima ci ha detto che ha paura del voto in condotta.
Entrano e vabbè,
abbiamo,
però mi scusi
abbiamo,
un attimo.
Abbiamo, aspetta,
se uno
aspetta, vuole aspetta,
fare
aspetta,
un atto
aspetta,
estremo
Valeria,
come l'occupazione,
stop, stop,
poi qualche
stop,
responsabilità se ne prende.
Stop, stop, sentiamo
un
radioascoltatore, abbiamo un radioascoltatore,
un radioascoltatore.
Metti il radioascoltatore, regia, radioascoltatore, eccoci qua, sei in classe, stai lì Valerio. Caduto? No, niente, mettivi ancora Valerio. Se ci chiamate 0233-001-001, sì. Ci abbiamo, scusa Valerio.
L'idea di lottare senza prendersi la responsabilità dei propri atti, e allora fai un'altra cosa. Se hai paura delle conseguenze di un'occupazione,
insomma,
fai un sotto il ministero.
Insomma, no, però vabbè, non è bello allora, avere paura del voto in condotta, che il voto in condotta diventi uno strumento di ripercussione sui ragazzi, anche no. Abbiamo, aspetta che è ritornato il radioascoltore, perdonami. Eccoci qua. Sei tutti in classe, eccoci. Ciao. Pronto?
Ciao. In diretta?
Sì, in diretta, ciao.
Allora, mi chiamo Giuseppe, ho 45 anni e ho studiato a Bergamo. Ho fatto le occupazioni.
Sì?
Occupazioni era per un po', come si chiama, caffeggiare e fare danni. Sono stato fotografato e tutto quanto, ma non ho ricevuto dalla Pestide, quindi la generazione adesso avrà 70 anni, 80 anni, ho mai ricevuto, diciamo, rovinato il mio futuro. Adesso questi professori, tipo la contraparte, sono come Ignazio La Russa, prima tiravano bombe in giro e adesso si trovano dall'altra parte a fare i bacchettoni. Punto. Cioè,
ma io non ho capito.
Sentiamo un po' cosa ti risponde Valerio, il professore. Lascio rispondere a lui. Grazie di essere intervenuto. Grazie mille. Hai sentito Valerio, questo nostro radioascoltatore?
No, ho sentito. Io non capisco esattamente che cosa ci sia di antisistema nell'occupare delle forme che io vi ho detto, una scuola in qualche decina di persone e all'interno di questa scuola organizza una serie di iniziative talvolta discutibili perché sono la paro specchio dell'industria dell'intrattenimento oggi dominante, per cui grigliate, discoteche,
no, io sono anch'io contro il party.
Quando non sono questo e sono invece organizzazione di dibattiti politici, sono dibattiti che almeno nella mia scuola vedono sfilare una serie di VIP tutt'altro che antisistema, che peraltro potrebbero tenere le loro lezioni conferenza che riproducono tra l'altro i canoni della più trita didattica tradizionale che noi docenti abbiamo abbandonato da anni, ma queste loro conferenze le potrebbero tranquillamente svolgere anche se la scuola non fosse occupata, perché sono persone talmente importanti nel mondo della cultura, della politica e del giornalismo che la scuola sarebbe onorata di
Però
riceverle
aspetta,
anche la
scusa un
mattina.
attimo, scusa un attimo.
Però
Abbiamo
apro
ancora il
poi le modalità.
radioascoltatore, vediamo che dice, Eccoci Enrico.
Pronto?
Pronto? Enrico? Non ci sente più Enrico, niente, buttiamolo giù.
Io,
Niente,
qualcuno
no,
mi deve spiegare che
sì.
cosa c'è di antisistema in
No, io
queste forme di
antisistema non lo
occupazione.
so, però forse, adesso non voglio
Un rito di
semplificare, eh.
passaggio, un'esperienza
No, vabbè, non
esistenziale.
so.
Se dobbiamo occupare una scuola pubblica per fare questo, le
No, vabbè,
rispondo
però
ancora
anche
prima che
questo, no,
lei me lo
scusi,
chieda.
anche questo è
No.
semplicistico e non vorrei che
L'avete
pensasse di.
detto voi prima, l'avete
No,
detto
ma
voi
certo,
prima,
io
io
lo
ho ascoltato
sostengo.
la
No, io lo
trasmissione.
sostengo. È
Ma
anche
anche,
lei un
ecco,
rito di
allora,
passaggio.
lo
È
doveva
anche un
dire al
rito di
suo collega che era
passaggio.
semplicistico, non a me, al suo
Ma
collega
per
non l'ha
l'amor del
detto.
cielo,
Ma
ma certo
per l'amor
che è
del cielo.
semplicistico. Poi abbiamo
Beh,
detto
poteva
però
dirlo al
una
suo collega,
serie.
invece è stata
Hai
zitta
capito
prima.
perché sia così aggressiva in questo momento? Posso parlare ora?
No, no, ma va bene, ma io me lo prendo io del
Va bene,
semplificatorio,
ma è
non è un
tutto
problema.
abbastanza complesso. È chiaro che ogni tanto siamo in radio, sì, ogni tanto si può semplificare, non siamo stupidi e capiamo benissimo che ci sia una complessità, sia dal punto di vista istituzionale, siamo entrambi docenti, per cui ecco, non vorrei che,
Abbiamo anche
come
idee
dire,
diverse, cioè non è
abbiamo
che,
idee
anzi, che
diverse,
viva
ma
Dio, è una trasmissione dove abbiamo anche idee
sono
diverse.
anche delle. Allora, io l'unica, quello che mi chiedo
Beh,
io.
l'omologazione fa paura, quindi se io la penso come l'Ara Pipitone sempre ho paura,
No,
cioè.
ma infatti, ma quello che mi chiedo rispetto a tutto quello che lei sta dicendo è poche decine di studenti. Io questo non lo so, ovviamente non sono lì, però mi fa solo un po', come dire, specie questo non riconoscimento che forse anche i ragazzi in qualche modo poi possono sbagliare. Io adesso non voglio giudicare, però hanno bisogno anche di sentirsi riconosciuti nella loro capacità di pensiero organizzativa. Allora io vedo anche questo. Poi magari non sono insegno da tanti anni in una scuola secondaria di primo grado e non secondo grado, quindi non ho a che fare con le occupazioni, per cui non voglio entrare nel merito e dire lei sbaglia o non sbaglia assolutamente. Semplicemente penso che quando i ragazzi prendono delle posizioni anche forti, magari sbagliando, forse come dire, gli adulti dovrebbero non presentarsi come specchio negativo, ma
Ma no, ma poi non si può dare il
provare.
voto in condotta per un'occupazione. È una stronzata mega galattica il voto in condotta per l'occupazione. Ma il voto in condotta lo si dà quando un ragazzo veramente deve essere un'occasione educativa,
L'hanno dato.
educativa. Ma invece sembra di essere i ragazzi che hanno
Sì, io
paura.
con
Professore
tutto
Gigante,
questo
i
non riesco
ragazzi
a
che hanno.
capire.
No, no, sono io che non capisco lei, professore, perché
Vabbè,
i
non
ragazzi che
capisco.
hanno paura del preside. Il preside dovrebbe essere un, tra virgolette, figura di riferimento. Non devo avere
Io
paura.
credo di averglielo già detto. Io temo che piuttosto che paura del preside abbiano paura di prendersi qualsiasi responsabilità. In ogni caso, mi
Ma la responsabilità
stupisco
la
del suo
prenderanno se
stupore
spaccano i
perché,
bagni,
oltre
ci
a
sarà
essere
qualcuno, ci sarà
insegnante, sarà
qualcuno,
magari anche
ci sarà
genitore e saprà
qualcuno. Ma
benissimo
non
che
sono
quando
genitore,
lei ha un
Gara.
rapporto con suo figlio o con sua figlia, beh, se lo potrà immaginare, c'è il momento in cui si dialoga, si discute anche animatamente, ma c'è anche il momento in cui di fronte a un comportamento che in maniera continuativa un genitore ritiene sbagliato, ci possa essere anche la punizione. Sabato non esci, se è piccolo gli dici ti tolgo il cellulare,
Ma no, anche no,
non esci
questa è
con gli
una cosa,
amici.
questa è una cosa, questa è l'importante che percepisca il
E allora
reato, questa è una mentalità vecchia,
non è un
vecchia,
reato, non è
vecchia.
un reato
Se
quello
io
che
ho un
si fa
bambino
quando
che
si
attraversa
è
la
nel rapporto
strada, gli
genitori-figli.
spiegherò perché non deve attraversare la strada. Se lo becco a fumare le canne, gli spiegherò perché gli fa male fumare le canne, se poi va avanti a
No,
fumarsi
io
le canne.
invece ritengo che ai giovani vadano a volte dati anche
puniti,
dei limiti,
puniti,
delle
puniti,
regole,
la scuola soprattutto,
le
regole,
infrante le quali ci sono delle infrante conseguenze. Se all'infrazione di una regola non c'è mai una conseguenza, io non credo che
la
questo faccia parte di una relazione educativa sana. Guardi, noi a scuola, come credo lei, facciamo tantissime cose, la relazione educativa è articolata e complessa, quindi non è che noi passiamo le giornate a irrogare provvedimenti disciplinari, ma sì, se ci sono delle infrazioni gravi, così come al circolo del tennis, se non metti le scarpe adatte, c'è
la sanzione,
la
scuola è un'altra cosa, la scuola, io dicevo, Don Milani, un ospedale che cura i malati, l'ospedale che cura i malati, diceva Don Milani.
Un'infrazione c'è una conseguenza.
È l'ospedale che cura i malati.
Ma Don Milani faceva scuola 365
giorni all'anno. Ma sì, ma certo, voi dite sempre questa cosa, ma certo, ma certo,
non accettava certo certi comportamenti
e gli dava le pedate nel culo, certo.
Lei sa benissimo,
ma certo che lo so, ma
rigorosissima,
ma accoglieva tutti, accoglieva tutti.
Noi accogliamo tutti,
tutti,
ma all'interno
tutti
di una cornice di regole,
accoglieva,
come aveva Don Milani.
Certo che
c'erano
le regole Don Milani, ma Don Milani non, li ha sempre amati i suoi ragazzi, li ha sempre
pomeriggio
amati. Abbiamo un radioascoltatore, sentiamo un radioascoltatore,
giornata,
sentiamo un radioascoltatore, sei in classe?
Pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Ciao, sono Roberto.
Ciao, Roberto.
Sì, allora, detto che per quanto mi riguarda la scuola non è dei professori, dei preside, neanche dei bidelli, ma semmai degli studenti, e quindi avevo tutto il diritto di pretendere che
di avere degli spazi.
Sia più altro che sia utilizzata per formare delle persone con una loro coscienza, a fornire gli strumenti per avere anche una coscienza critica.
Certo.
Non per forza politica, però l'esatto contrario di quello che per esempio col Jobs Act si è tentato di fare, di avere invece dei burattini obbedienti che diventano poi dei robot sul lavoro.
Quello che un po' si stava dicendo adesso, no? Nel momento in cui, come dire, è chiaro,
esatto,
che ci sono,
allora,
delle regole, va bene, però ecco,
allora,
non è un carcere, non so come...
però il problema è che se si pretende di governare dall'alto, come raccontava quel professore, anche possibili temi da trattare o comunque al fine di evitare un'occupazione che in pratica significherebbe autogestione, quindi che gli studenti...
È un'altra cosa, senti, scusami, ci chiudono, mancano pochi secondi.
Cosa,
sì.
Già vuol dire, se sulla linea di pretendere comunque un sistema autoritario, come i genitori che devono anche dare gli scappellotti, torniamo al padre e padrone, e col voto in condotta, che con strumenti di controllo
ma
è
non
proprio fascista.
Quello
no,
che
no,
dico.
Chiaro, comunque.
Qui
stop,
di
abbiamo
scuola,
quella, abbiamo la pubblicità, abbiamo la pubblicità
in cui qualunque
abbiamo il blocco pubblicitario, quindi stop
con
stop,
quello che viene in mente agli studenti.
Professore, lei rispetta le regole, no? Alla radio c'è la regola che alle 10:30 finisce, c'è il blocco pubblicitario. Grazie di essere rimasto con noi, grazie anche ai nostri radioascoltatori. Se ci volete riascoltare il podcast, riprenderemo magari l'argomento ancora con il professor
caldo,
Gigante,
caldo.
Se è ancora disponibile, lo riprenderemo l'argomento perché si è scaldato sul finale. Noi vi diamo appuntamento settimana prossima, però a parlare di lavoretti. Se ci volete mandare i vostri lavoretti, già me ne è arrivato uno terribile.
Che schifo
i lavoretti di Natale, @gmail.com, e già Ilaria mi ha mandato un lavoretto terribile.
Vabbè,
fatto coi bottoni.
Non devi spoilerare.
Il primo lavoretto, il primo mostro che mi è arrivato. Settimana prossima, 20:30, qui
ciao
a tutti classe.
Ciao.
Ciao.